Sono un uomo del Settecento. Così si definisce Christoph Frank, professore ordinario di storia e teoria dell'arte e dell'architettura all'Accademia di Architettura di Mendrisio, alludendo alle sue aree di competenza e di interesse. Nato a Basilea da madre svizzera e padre tedesco, si è formato in Germania e Inghilterra. Ha infatti studiato al prestigioso Istituto Warburg di Londra. Ha lavorato e vissuto a Potsdam, Berlino, Roma, New York. Da ragazzo, Christoph Frank ha vissuto in una famiglia in cui le travagliate vicende della Germania degli anni 60 e 70 erano all'ordine del giorno. Il padre Paul ha perseguito la carriera diplomatica, ha fatto parte nel dopoguerra del primo corpo consolare tedesco a Parigi ed è stato, a partire dal 1970, segretario di Stato degli affari esteri del cancelliere Willy Brandt. Ma ascoltiamo le vicende professionali e biografiche di Christoph Frank, che si intrecciano con la grande storia, dalla sua viva voce.
Io sono nato nel 1963 a Basilea, di madre svizzera e di padre tedesco. Loro si sono conosciuti poco dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il mio padre studiava all'Università di Zurigo, poi dopo a Friburgo, dal 45 fino al 50, dove loro si sono rincontrati e poi sposati nel 1950. Poco dopo, il mio padre è stato chiesto del nuovo governo della Repubblica Federale Tedesca, o West all'epoca, di raggiungere il nuovo servizio diplomatico della Repubblica Federale con il primo consolato all'epoca a Parigi. A questo punto la mia madre è partita con mio padre a Parigi, dove hanno vissuto dal 50 fino al 57. E poi dopo tornavano a Bonn, che è stata un'esperienza nuova per la mia madre, perché nata nel 23, aveva poco conoscenze della Germania, soprattutto durante la guerra, aveva vissuto la guerra a Basilea, vicino alla Germania, conosceva vari aspetti, ma soprattutto partecipava nella sua gioventù, infanzia, già in questa vita culturale molto attiva durante la guerra a Basilea, con anche grande direttore di orchestra come Bruno Walter, che veniva da Berlino, e tanti altri che andavano direttamente a Basilea, poi dopo lasciavano per gli Stati Uniti o anche l'Inghilterra. Questa eredità anche culturale, anche in termini del Museo delle Belle Arti, del Kunstmuseum di Basilea, era per lei cruciale. Queste esperienze di questi anni 30-40, lei comunicava direttamente ai suoi figli, mio fratello e me. Dunque tutto l'aspetto culturale è stato sempre centrale, ma anche l'esperienza personale di Basilea. Dunque il primo museo che ho conosciuto è stato il Museo di Basilea alla fine degli anni 60, e poi è anche stata lei che mi portava la prima volta a Parigi nel 1970, e poco dopo nel 72 siamo ancora una volta tornati a Parigi per la mostra di Van Gogh all'Orangerie, che per me è stato un evento capitale che proprio cambiava la mia vita.
Lontan, 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 après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore.
Sì, all'inizio degli anni 70, in questi primi passaggi a Parigi che lei voleva assolutamente farmi vedere, conosceva ancora Les Halles, il vecchio mercato di Parigi, proprio lo stomaco di questa capitale, e qui iniziava un interesse per i grandi metropoli dell'epoca. Gli anni 70, dall'altra parte, io sono dunque cresciuto a Bonn, a Bad Godesberg, facevo la scuola lì, poi dopo sono andato al collegio gesuitico di Bad Godesberg, Aloysius College, che era una di queste scuole importanti che avevano anche un aspetto politico, in senso che erano perseguitati prima da Bismarck durante il grande dibattito tra il protestantesimo e il cattolicesimo, e poi dopo soprattutto durante il Terzo Reich. Il risultato è stato quello che praticamente tutto l'alto ambito politico, indipendentemente dalla questione dell'associazione politica, loro inviavano i loro figli in questa scuola. Questi tempi oggi sono molto lontani per la più parte, soprattutto per i miei studenti, per esempio, che non hanno vissuto 89, non conoscevano proprio l'Europa prima della caduta del muro, ma comunque erano anni di piombo, come tanti cercavano di scrivere ancora il lungo passaggio della Germania divisa negli anni 60-70.
Lo sai tu come viviamo qui dentro? Vedo solo te e l'avvocato, una sola volta al mese. E nessun altro. E queste stronze di guardiane mi consegnano soltanto le lettere tue e quelle di mamma. E nient'altro. Non sento assolutamente niente. Hanno eliminato completamente tutti i rumori. L'isolamento acustico funziona perfettamente qui, lo sai?
L'espressione anni di piombo si usa parlando degli anni in cui c'era il terrorismo in Germania e anche in Italia, che tentava di destabilizzare i governi.
Sì, assolutamente. Era quello, si riferisce a un film di Margarete von Trotta, di Blajan Enyar, dunque gli anni di piombo, dove c'era questo collegamento tra la Rote Armee Fraktion e ancora le Brigate Rosse. Devo dire, nato nel 63, comunque i miei primi ricordi politici già televisivi sono questi anni, fine 60, inizio 70, e c'erano vari avvenimenti cruciali, tra di loro anche l'attacco dei palestinesi contro gli ebrei agli Olimpiadi del 1972, dove anche il mio padre è stato coinvolto nell'organizzazione come segretario dello Stato degli Affari Esteri sotto Willy Brandt.
Um 4 Uhr morgens klettern 8 Männer über den Zaun des olympischen Dorfes. Sie tragen Trainingsanzüge wie Sportler. Es sind palästinensische Terroristen. Sie dringen in das Quartier der israelischen Mannschaft ein. Als sie auf Gegenwehr stoßen, eröffnen sie sofort das Feuer. Zwei Athleten sterben. 9 weitere werden zu Geiseln.
La tragedia vissuta anche in famiglia era quella che questa tentativa del 72 da parte del governo e di questa Germania che finalmente superava di più in più l'epoca post-guerra, era quella che cercavano di far rientrare la Germania nell'ambito universale delle nazioni civilizzate, e così con l'attacco terrorista del 72, i sportivi dell'Israele e questi 11 morti, risultava in una catastrofe di nuovo che dimostrava che i rapporti della Germania sono praticamente sempre in un certo senso collegati alla Seconda Guerra Mondiale e alla catastrofe che è arrivata dal 33 fino al 45, ma soprattutto dal 41 fino al 45 con la Shoah. Questo vissuto da vicino, anche perché i vari posizioni in terrorismo di sinistra erano legati anche alla lunga epoca dell'amnesia, la divisione del paese post-fascista e ancora non ancora completamente cosciente, un'amnesia estremamente pronunciata in una società che pretendeva che tutto quanto che sarebbe successo non era da visualizzare, non era da spiegare praticamente l'inspiegabile, l'invisibile, l'impronunciabile. Tutte queste strategie di un'amnesia per superare proprio, o forse anche di ritrovare un autoposizionamento in dopoguerra. Davanti a tutti questi avvenimenti, ma anche delle, diciamo, letture personali, decidevo io alla fine degli anni 70, ancora quando sono stato ancora al collegio, di studiare la storia dell'arte e di andare all'Istituto Warburg di Londra. Questo è un istituto che è stato fondato ad Amburgo di un figlio di un banchiere, Abi Warburg, che diventava uno dei storici dell'arte o forse anche uno dei storici della cultura più influenti del XX secolo. L'istituto di fondazione privata, dove si ritrovavano tanti storici anche ebrei, è stato forzato dalle autorità naziste nel 1933 di chiudere, e prima della chiusura tutto l'istituto aveva deciso di trasferirsi su due battelli con tutti i libri ma anche il gatto dell'istituto a Londra. è probabilmente l'unico caso in tutta la storia della scienza in Germania dove tutta una istituzione con tutta la biblioteca e tutto il suo archivio ha preso questa decisione esistenziale. A questo istituto erano legati tantissimi dei grandi pensatori, anche scientifici, come Cassirer, Curtius, Edgar Wind, Panofsky, alcuni dei più grandi storici dell'arte del XX secolo, alcuni che poi dopo sono andati negli Stati Uniti dove hanno fondato l'Istituto di Storia dell'Arte a NYU e poi dopo anche come per esempio lo storico Ernst Hartwig Kantorowicz, che anche lui è andato a Princeton come proprio cofondatore dell'Institute for Advanced Studies. Per me il Warburg era uno di questi spazi che non esistevano più nella Germania. Già quando avevo 16-17 anni mi sono reso conto che c'erano all'interno della storia dell'arte e anche della storia forti divisioni nei vari approcci. L'approccio di Warburg era di un iconografo, qualcuno che si interessava al contenuto, soprattutto ai contenuti delle immagini, piuttosto dell'esteticismo, diciamo, più archeologico, più filologico, più estetico, come per esempio è stato sviluppato da Heinrich Wölflin, lo grande storico dell'arte di Zurigo. L'istituto per me era anche molto interessante perché c'erano tantissimi di questi intellettuali ebraici e dunque lì c'è anche un'altra riflessione: che cosa è successo, che cosa è accaduto, come dobbiamo vedere o misurare anche la catastrofe e la distruzione complessiva delle comunità ebraiche in Europa, che oggi è un fatto semplicemente, anche se ci sono piccole comunità anche culturali ebraiche in Europa, ma non si può nascondere che i nazisti sono riusciti a distruggere una grande, grande panoramica culturale dell'Europa centrale. Questa è un po' la panoramica di un percorso di qualcuno che prendeva a un certo punto la decisione di voler studiare l'arte, forse per scappare alla politica, anche all'interno di una famiglia che conosceva tutte le crisi della guerra e dopoguerra di maniera molto molto vicina. E poi dopo poco, dopo alcuni anni, ognuno di noi deve realizzare che alla storia e soprattutto alla politica non si scappa così facilmente.
Una volta che appunto si esce dall'Istituto Warburg si è destinati a una carriera importante. Lei ha fatto altre esperienze.
Nel 93 ho terminato il mio dottorato a Londra e avevo l'opportunità di andare direttamente a Berlino in un piccolo istituto gestito dall'associazione Max Planck, che era un istituto di studi sui lumi europei, che era rifondato su vari gruppi di ricercatori all'Accademia, all'ex Accademia delle Scienze della ex DDR. Dunque sono entrato lì il 1 gennaio 1994 con 5 colleghi, anche giovani, dell'Ovest in un istituto che era proprio un istituto est, interamente est, anche con un forte contenuto, diciamo, vari membri fine carriera dell'ex Accademia delle Scienze. Questo è stato un altro percorso per me molto formativo perché sono della generazione della guerra fredda che proprio non aveva una conoscenza dei paesi dell'est, anche se sono cresciuto in una famiglia molto implicata nella Ostpolitik e di questi trattati di Varsavia, di Mosca, di Praga e così via. Allo stesso tempo è stata un'esperienza estremamente ricca, anche conflittuale, perché ovviamente c'erano due blocchi ideologici tra l'Ovest e l'Est, ma anche su un livello personale è stato molto molto impressionante perché tutti noi ci siamo resi conto immediatamente che ci voleva un rispetto per la diversità di queste biografie che non sono semplicemente da giudicare da fuori, perché questa vita all'interno di questa Repubblica Democratica Tedesca era di una certa complessità e poi c'era soprattutto un'altra maniera di comunicazione. Dunque le stesse parole, una volta di più, non significavano gli stessi concetti, gli stessi contenuti. Io potrei dare vari esempi anche lì abbastanza impressionanti, se non devastanti, fino dove le due società tedesche sono arrivate per non più comprendersi. All'Istituto Warburg avevo fatto il mio dottorato sui cicli iconografici propagandistiche di Luigi XIV, sia a Parigi sia nelle province di Francia. E quando sono entrato in questo istituto a Berlino Est, ancora nella Leipziger Straße, nella sede dell'ex Accademia delle Scienze della DDR, ho dovuto dare una conferenza inaugurale e una collega che aveva probabilmente, non so, 10-15 anni più di me, mi diceva: sì, sì, tutto questo molto molto interessante, ma c'è un aspetto che per voi non è semplicemente da capire, che sono questi minimi cambiamenti nella retorica ufficiale, quando solo un termine in un slogan e una propaganda cambiava di un giorno all'altro e che significava un cambiamento profondo proprio nel comitato centrale o nella politica in generale. E così, devo dire, forse tutti i due lati, in alcune situazioni, alcuni progetti che avevano insieme potevano proprio imparare dell'altro, e forse con una certa reticenza alla fine tutti noi abbiamo provato comunque di abbandonare anche lì i pregiudizi in termini di questa società.
Che cosa ci racconta di questo percorso tra Potsdam, Berlino, Roma, Parigi, New York? Ha toccato tanti centri culturali molto diversi e molto importanti.
Penso che questo percorso è stato un po' casuale. Non intendevo proprio di fare un grande viaggio e poi di essere in un certo senso anche dislocato per tanti anni in vari paesi, che non è ancora completamente compiuto, perché dal 1° gennaio vado per 6 mesi, una volta di più, alla Columbia University, all'Italian Academy, dove ho ricevuto una borsa per studiare Giovanni Battista Piranesi e questa scoperta che abbiamo fatto nel 2015 di due album importantissimi alla Staatliche Kunsthalle di Karlsruhe, il Museo di Karlsruhe nel sud-ovest della Germania. Quello probabilmente che mi permetteva di seguire un tal percorso erano le varie lingue. Le lingue sono sempre chiave praticamente a tutto, e di avere la capacità di avere varie lingue, di aver studiato in vari contesti culturali, forse anche un tentativo di abolire i suoi pregiudizi, ma anche culturali, per me è stato veramente un grande regalo di essere in grado. Dopo 89 questo mi permetteva di studiare il Settecento europeo, alcuni autori dei Lumi, ma soprattutto il loro rapporto con gli architetti e con gli artisti in questi paesi come la Germania dell'Est, la Polonia, la Lettonia e la Russia. E questo è stato una scoperta enorme per me, perché prima ero praticamente ignorante. Sì, certamente avevo un'idea della ricchezza dell'Ermitage di San Pietroburgo o anche del Museo Nazionale di Varsavia, ma una volta andando in questi archivi e cominciando di effettuare delle ricerche su fonti di lingua italiana, francese, tedesca o anche inglese, era una nuova presa di coscienza, che era anche legata alla speranza che forse dopo tutto quanto che riguarda il XX secolo abbiamo lasciato dietro il nazionalismo radicale che aveva brutalizzato tutte queste zone varie volte. Ma anche questo è in un certo senso molto interessante per uno studioso, di vedere che il tempo non è mai in stasis, neanche la storia, e che anche lì dopo 2000 nuove tendenze di un nazionalismo nei vari paesi riemergevano e sono stati strumentalizzati. In questi ultimi anni abbiamo visto anche lì di nuovo il fatto di guerra sul continente europeo, se consideriamo la Russia e anche l'Ucraina parte dell'Europa. Questo detto, in tutto quanto c'è i miei approcci o anche la mia percezione della cultura e soprattutto della cultura artistica è stata di più costituita in termini di un forte rapporto tra storia e storiografia, tra costruzione e distruzione, tra creatività e anche la volontà di distruzione. E questa è una lettura abbastanza critica, soprattutto dell'Europa del Nord, ma anche dell'Est, che conosceva questi lunghi, lunghi passaggi di conflitti che alla fine non sono completamente superati.
Come è arrivato nella Svizzera italiana all'Accademia d'Architettura di Mendrisio?
Beh, io conoscevo l'Accademia di Architettura anche a tramite di una cooperazione con l'Archivio del Moderno all'epoca, quando loro facevano nel 2003-2004 questa grande mostra Dal mito al progetto sulla Russia neoclassica, una mostra che è stata mostrata qui al Museo Cantonale e poi dopo all'Ermitage di San Pietroburgo. Alcuni anni dopo c'è stato un concorso e mi sono candidato e alla fine di questo concorso sono stato nominato il primo professore di ruolo nelle scienze teoriche. Poi dopo si sviluppava un po' l'Istituto di Storia dell'Arte all'Accademia. Adesso siamo in tre con la mia collega Daniela Mondini, una medievista, anche vice rettrice dell'USI adesso, e Sonja Hildebrandt, una storica modernista, tutte e due di Zurigo. Adesso dunque siamo tre professori ordinari che insegnano la storia dell'architettura e dell'arte in Accademia. Ma abbiamo anche una fortissima collaborazione con l'Istituto di Studi Italiani, dove siamo coinvolti e dove abbiamo anche creato un master's minor in storia dell'arte, e adesso con il nuovo direttore Stefano Prandi stiamo lavorando su una intensificazione di questa collaborazione, perché l'Istituto di Studi Italiani e l'Istituto di Storia dell'Arte a Mendrisio sono praticamente i due poli per le scienze umane all'Università della Svizzera Italiana adesso. La nostra situazione è un po' diversa delle altre università in Svizzera, nel senso che non abbiamo tutto un inquadramento di una facoltà con le varie discipline, dunque ci manca per esempio un forte elemento di storia, ci manca la filosofia ancora, che sta adesso nascendo tramite altre cooperazioni che l'università intende. Questo comunque è un bel sviluppo, considerando che in 10 anni, penso, noi con vari colleghi siamo riusciti comunque di mettere alcuni fondamenti che prima non c'erano. Parallelamente abbiamo sviluppato tutta una serie, soprattutto all'Istituto di Storia dell'Arte a Mendrisio, tutta una serie di progetti competitivi, e intendiamo di continuare. Tramite di questi progetti ci sono alcuni che si stanno dedicando anche al patrimonio culturale locale, lì portiamo un interesse particolare. Io per esempio avevo un progetto su Pier Francesco Mola e stiamo pubblicando in queste settimane anche il volume su questo progetto.
E quindi che cosa c'è adesso nel suo futuro?
Nel 2015 è stata fatta questa scoperta assolutamente straordinaria di 2 album adesso attribuiti a Giovanni Battista Piranesi e i suoi allievi, i suoi collaboratori a Roma. È stato il figlio di un archivista, di un archivio di architettura. Il figlio si chiama Georg Kabirske, che all'epoca aveva 19 anni, faceva un stage alla Kunsthalle di Karlsruhe, dove io avevo un altro progetto di ricerca, anche abbiamo lavorato su una grande mostra per il terzo centenario di Karlsruhe all'epoca. E un giorno lui mi chiamava dicendo: io ho scoperto in questo gabinetto dei disegni 2 album che non sono di questo architetto Friedrich Weinbrenner, neoclassico di Karlsruhe, ma sono sicuro che sono di Piranesi. Io avevo detto: guarda Georg, pazienza. Mi sono reso al gabinetto dei disegni, ho guardato e alcune cose mi sono venute in mente immediatamente, poi abbiamo lavorato sull'identificazione e abbiamo potuto confermare l'ipotesi del 19enne. Nel 2015 è stato pubblicato un articolo, un primo articolo suo, perché abbiamo insistito sin dall'inizio che il giovane che aveva proprio la capacità critica di rendersi conto e anche di realizzare di che cosa si trattava, abbiamo insistito che lui pubblicherebbe un primo articolo scientifico, largamente formulato da lui, ma anche inserito nella letteratura, storiografia attuale. Poi dopo c'è stata tutta una commozione nelle media, lui ha dato varie interviste e nel frattempo lui ha pubblicato ancora 3 articoli, alcuni cataloghi ma anche riviste, e adesso diventerà dottorando da me in Accademia ma anche col collega Ulrich Pfister dell'Università di Monaco. Questo nell'ambito di un progetto di ricerca che è attualmente finanziato dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft e il Fondo Nazionale Svizzero in un programma che si chiama DACH, il tetto, Germania, Svizzera, Austria, dove abbiamo 2 colleghe, la direttrice della Kunsthalle di Karlsruhe, Pia Müller Bertam è anche la migliore specialista sulla storia della carta, il restauro della carta, Irene Brückle, all'Accademia delle Belle Arti di Stoccarda. Questo è un progetto per almeno 2, se no 3 anni, con l'intenzione di pubblicare un primo inventario e anche un volume dei studi. E tutti noi adesso lavoriamo su questo soggetto perché nel 2020 sarà festeggiato il 3° centenario della nascita di Giovanni Battista Piranesi. Si tratta di 297 disegni, più di 55 versi, alcuni sono autografi, alcuni d'altri sono da varie mani che stiamo studiando adesso, ma tutti i disegni sono legati direttamente alla produzione artistica di Giovanni Battista Piranesi, ma non solo per quello che riguarda le stampe, ma tra di loro sono anche disegni architettonici ancora per il priorato a Roma, e a parte c'è tutta una serie favolosa, mai conosciuta, di disegni che portano sui vari candelabri e marmi compositi da Giovanni Battista Piranesi.